Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. If I could hit the home school, sitting here round the road. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Pigos è bella. La Pigos è brava. La Pigos è bella. La Pigos è brava. Questo è il ballo della Pigos. Questo è il ballo della Pigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
E un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout, da Mario Schizzo, con però una amplissima formazione, qua non ci stiamo neanche, vai!
E qui siamo in tanti quest'oggi, ci sono io che sono Mr. Kang, Comitato 27F.
E c'è Francesca.
E c'è Bruno
un po' spiazzato, ciao. Ma c'è Bruno Pane Bianco,
non si aspetta,
pane bianco. Nero, pane nero,
come il bravissimo giornalista del Corriere,
il grande corridore
giornalista, tutti meno che quello che c'è,
quello
qua
Barco.
Allora diciamo subito un piccolo sommario, siamo in attesa di notizie su Alfredo Cospito, cioè questa qui è la cosa più importante. Diciamo che si può dire tranquillamente questione di vita e di morte. Sappiamo che la Cassazione può annullare la detenzione del 41 bis, adesso vediamo cosa fanno.
Può anche decidere di rinviare la sentenza, decidere chissà quando.
Può decidere tutto, anche tutto in negativo, però può, ha la facoltà di annullare. Quindi si prendono una bella responsabilità e dopodiché magari in attesa di avere notizie che tardano e si arriverà alle 6:30 quando poi finisce la trasmissione. Intanto parleremo un po' con Bruno su il filmato realizzato, il documentario film Fedeli alla roba, che è ispirato al romanzo di grande successo, peraltro di grande diffusione. Lo metti sul banco, te lo comprano subito, e Bakunin resta lì e Malatesta non te lo compra. Beh, invece Fedeli alla roba se lo beccano subito.
Come il pane bianco.
Come il pane bianco in barca, in barca. Ok. Poi naturalmente, visto che abbiamo qua Luca, possiamo fare qualche aggiornamento sul 27F e vediamo un po' anche una che cosa è venuto fuori dall'assemblea del Street di ieri pomeriggio al Maglio. Avremo un collegamento su questo verso le 6.
E allora 346-667-3263 per mettervi in contatto con noi, per cisti e messaggini e quello che volete. Un po' di musica. We'll be right back.
questo punto abbiamo il ciclista pronto allo scatto, il famoso Pane Bianco, che è qui in presenza con noi. Senti, parto subito con una domanda al brucio: ma è vero che nel ciclismo esiste il doping?
Ma certo che esiste, scherziamo, tutti lo usiamo.
Ma allora siete tutti drogati, una banda di drogati, il Giro d'Italia, la maglia rosa, tutti i nostri miti crollano. Tu che hai vinto il Giro d'Italia, ci vieni a dire queste cose qua del libere frequenze di Radio Blackout e noi rimaniamo un po' così frastornati.
Noi veri sportivi, che la droga non la usiamo mai.
Stornati senza fra.
Non sappiamo neanche cos'è.
Vai Bruno. Sei online, secondo me devi andare a ruota libera perché oggi butta così.
Cosa devo dire? Dobbiamo raccontare del documentario?
Sì.
O sbaglio? Bene, allora stasera al Barocchio proiettiamo il documentario, il film di Fedeli alla roba. Questo documentario naturalmente è ispirato al romanzo, romanzo ormai cult, non si può dire altro, però è basato su fotografie che io ho scattato negli anni tra i 70 e gli 80. Ci sono alcune interviste di persone che hanno fatto parte di quell'epopea e niente, è da vedere secondo me. Allora queste foto qui io le ho portate in giro in una mostra e ormai sono un reperto storico di tutto quello che è successo in quegli anni. C'è una voce narrante che è molto importante perché naturalmente delle foto da sole non riescono a spiegare i fatti di quel periodo. Niente, venite a vederlo perché sarà molto interessante.
A me interessa molto perché noi abbiamo già avuto occasione di vederlo e lì ci è venuta l'ispirazione e l'abbiamo anche proposto, diciamo, anche in modo ufficiale all'Assemblea Street come una delle iniziative sulla limitazione del danno per
riduzione.
Sì, vabbè, insomma,
riduzione, limitazione.
Su questa storia qua abbiamo fatto la proposta all'Assemblea che l'ha accolta con favore, e quindi invitiamo anche tutti quelli dell'ambito di questa Assemblea è quella che ha tirato su la street da 3.000 persone del 17 dicembre a farsi vivo, visto che il problema non è superato, tutt'altro che superato. Ma la cosa molto interessante di questo film documentario è che c'è una critica dall'interno, e cioè la critica è fatta da quelli che l'hanno vissuta e che sono sopravvissuti e hanno avuto anche modo, e hanno modo ancora adesso di poter dire come è stato possibile sopravvivere a un'esperienza così, così forte e che per molti è stata mortale come quella dell'eroina.
Totalizzante, direi. E come è stato possibile? È stato possibile perché chi è sopravvissuto era fortemente attaccato alla vita. Questo è quello che gli ha dato la forza di combattere e di uscire fuori da un'esperienza del genere. Poi alla fine parliamoci chiaro, cioè evidentemente se c'è tanta gente che si droga, che beve, è perché è una cosa piacevole, però nella vita alla fine è tutta una questione di trovare un equilibrio, non bisogna esagerare nelle cose e chi ha esagerato troppo purtroppo magari non è più neanche qui a raccontarlo.
Sì, magari per non fare la parte dei seduti, dei conservatori, degli autoconservatori eccetera, diciamo che è forse meglio cercare un equilibrio dinamico, cioè senza dover rinunciare a tutto, però capire cos'è che ti ammazza, perlomeno, no? Perché poi sono tutte quante droghe, proprio ultimamente sta venendo fuori la gravità degli effetti dell'alcol, che è una droga, diciamo, accolta, no? Una droga di Stato, venduta, spacciata direttamente dallo Stato, che va benissimo, e gli effetti devastanti che produce, eccetera. E che ha un grande successo anche in ambienti alternativi perché fa fare un sacco di soldi e quindi,
certo, quindi è sempre una questione di soldi,
di grano, eccolo là. Però appunto su queste cose qui non c'è problema, ragazzi, c'è la bella vita, cioè se uno vuole salvarsi dal problema di incentivare il consumo di sostanze devastanti, magari non le fa pagare e ognuno porta quello che vuole e poi se finisce pazienza e stiamo senza.
Facciamo lo stesso le cose.
Sì, no, che si sta senza l'additivo turno, che può essere l'alcol, come a scalare tutte le cose fino a quelle più pesanti, quelle super mortali, eccetera, eccetera. Un invito per stasera, ancora ripassiamo ancora un momento la parola a Bruno, se vuoi dirci qualcosa che riguarda più specificamente il documentario.
Il documentario è, diciamo, è una narrazione di quello che è successo negli anni 70-80. Allora, quello che noto io e che si evince dal documentario è che una volta dietro al consumo di droghe c'era una sorta di idealismo. Noi ci siamo trovati impelagati nell'eroina perché eravamo gente che aveva voglia di sperimentare, di conoscere.
C'era uno spirito pionieristico, giusto? C'era, esatto, uno spirito del pioniere che per primo prova quella roba lì e per primo esagera, eccetera. E quindi c'erano delle figure di trapper dell'eroina, no? Di gente che andava avanti.
Sì, certo, era così. Noi volevamo sperimentare, fare esperienze nuove e quindi qualsiasi cosa portasse, ci tirasse fuori dal vivere quello quotidiano di tutti i giorni, noioso, monotono, era benvenuto. Però naturalmente poi sono scattate certe problematiche che...
Bruno, volevo chiedere...
Sì, dimmi.
Ti interrompo così, ti chiedo una roba che è nella mia testa. Ma quanto ha funzionato questa sperimentazione? Cioè i frutti degli abusi, della droga, di quello che è stato quel momento lì, sono tangibili o sono nella testa di chi si drogava?
Caspita, sono tangibilissimi. Tu guarda la musica. Guarda l'arte,
ma guardiamo anche in negativo, guarda tutta la sequenza di morti, cioè, perché purtroppo c'è anche questo, cioè tangibilissimo,
Certo,
concretissimo.
Ma sì, ma infatti allora il fatto era che per noi ad esempio quelli come Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix erano solamente degli incidenti di percorso. Poi alla fine c'erano tutti gli altri, c'erano i Rolling Stones, c'era Bowie, c'era Lou Reed, che saltavano come dei grilli sul palco, facevano musica tutto spiano. Ma adesso, tornando al discorso di prima, veramente questa cosa della droga, di alcune droghe, ad esempio l'LSD, hanno allargato veramente le coscienze e la conoscenza. Sono venute fuori delle cose incredibili, non lo so, guardiamo nell'arte, Schifano, questa gente qui, Schifano era un eroinomane proprio totale, eppure faceva delle cose incredibili, e purtroppo poi gli estremi, come dicevamo prima, portano sempre a delle conseguenze non lo so, piuttosto forti, però cose ne sono venute fuori tantissime e rimangono ancora oggi.
Ok, una cosa che ci terrei a ribadire però è quello del mantenere una linea di tipo dionisiaco, nel senso che l'equilibrio non fa tanto per noi. È chiaro che dobbiamo, dopo una vita passata a sbilanciarsi, diciamo, in tutti i sensi, anche mica solo per quel che riguarda le sostanze, ma nella politica e tutto quanto, a prendere posizioni, anche rimanere isolati, andare a cercarsi rogne, andare contro tutti, contro i luoghi comuni, i pensieri unici, eccetera. E dopo una vita così è difficile dire no, ma ho sbagliato tutto, devo cercare l'equilibrio e stare in perfetto equilibrio statico e immobile, eccetera. Però questo per noi, per quelli che hanno vissuto il gusto, il piacere dell'eccesso, che per me corrisponde col piacere dell'anarchia, non è praticabile, cioè sarebbe uno shock troppo forte, questo sì, mortale. E quindi io non so, vorrei sentire il tuo parere su questo. Direi che è indispensabile trovare un modo di condursi in chiave appunto dionisiaca, dove l'eccesso non è dimenticato, è ancora la regola della nostra vita, ma è un eccesso che trova le strade, un eccesso dinamico che trova il modo per riuscire a portarsi avanti, e non necessariamente deve concludersi col disastro della propria soppressione, della morte tragica, morire giovane, lasciare un bel cadavere e tutte queste belle cose, no?
Lasciare un bel ricordo di sé, no, ma infatti. Però allora mi viene in mente, ci sono alcune figure che a un certo punto non hanno capito che, come dici tu, le cose cambiano a un certo punto dell'esistenza delle persone e devi cercare di rimodulare le cose. Io penso, non so, a Prince, a Michael Jackson, a George Michael. Questi qui a un certo punto hanno continuato a fare le cose come se avessero ancora 20 anni, ma non è così. Non è così. Allora la gente sì, può esagerare, noi abbiamo fatto delle cose incredibili quando avevamo 20-30 anni, poi a un certo punto devi rimodulare le cose.
Sì. C'è l'età, no? Critica, c'è l'età critica, è l'età in cui precisamente muoiono gli artisti, che era, una volta era 36-37 anni, che voleva dire anche prima qualcuno, però quella era l'ingresso nella maturità, diventava micidiale, mortale, insuperabile, per cui da Raffaello a Caravaggio, poi ai giorni nostri, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, eccetera, quella lì è l'età in cui si muore, no? Perché continui a fare il giovanotto e non ce la fai più, e non reggi più e ci rimani sotto. E quindi la cosa che ti fa fuori. Però intanto questa età a parte per chi eccede tantissimo, si è alzata un po', no? Hai qualche anno in più per fare, continuare a fare il giovanotto, però poi bisogna anche capacitarsi che il corpo cambia e anche la tua vita, no? Cambia, e se ci tieni a fare ancora delle cose, a restare vivo, dovrai cambiare la dinamica, ecco. Non so se sei d'accordo.
Sì, sì, per forza di cose così. Se sono qui a raccontarlo vuol dire che in qualche modo ho cercato di adeguarmi a questa legge biologica dell'avanzare dell'età. Però insomma, non è detto che tu debba rinunciare a delle cose. Si possono fare le cose, si possono fare tutte, l'importante è trovare un certo equilibrio.
Bien. In effetti, a conferma di questo, io che sono un appassionato di montagna, leggendo un libro che si intitola Confessioni di un serial climber di Mark Twain, lui dice che c'è la soglia dei 20 anni, no? I 20 anni sono quel momento in cui tu sei un'esplosione di energia e ti vai a cercare le droghe magari anche naturali, no? L'adrenalina, dove arrampicando, scalando cascate di ghiaccio, gulots in modo improponibile, sei assolutamente drogato. Alcuni di noi hanno superato quella soglia lì, cioè siamo andati oltre i 20 anni, quindi da lì in poi c'è una fase di maturazione, no? Iniziamo a capire che ce la siamo cavata e fanculo, andiamo oltre, no? Ma non vogliamo rinunciare a tutto. Tutte le droghe sono un additivo potentissimo, interessantissimo, ma ciò non vuol dire che la nostra vita sia legata a quella, vuol dire che noi abbiamo sperimentato, abbiamo dato un carburante, un additivo potente al carburante che ci muoveva, ma le esperienze che abbiamo iniziato a fare sotto magari gli effetti in fase di gioventù, poi le maturiamo e le costruiamo. Quindi prima parlavi di musicisti super conosciuti, ma possiamo anche parlare di noi in Torino degli anni 80, che abbiamo vissuto delle esperienze politiche e sociali. Come siamo andati avanti da quel periodo lì? Che cosa è capitato? Cioè, io mi ricordo, io ho visto il tuo documentario, il docufilm, no? Lo chiamerei così, data la mia anagrafica c'ero. E quindi mi ricordo bene, no? Il grigiore di Torino di quegli anni lì, la tossicodipendenza di molti amici, la perdita di molti amici per la droga e soprattutto per le questioni annesse, connesse, perché la droga ha fatto 10 morti, ne ha fatti non so quanti migliaia, la guida in stato di ebbrezza, l'AIDS, tutte quelle robe che negli anni 80 non eravamo ancora in grado di affrontare, però ci hanno lasciato una catastrofe, ma dentro questa catastrofe noi abbiamo costruito dei pensieri. Tu credi che sia arrivato qualcosa oggi qua da quell'esperienza lì?
Ma certamente. Allora, intanto io mi ricordo benissimo, in quel periodo, e parliamo della metà degli anni 70, Torino era veramente grigia, aveva dei ritmi che erano legati alla Fiat, al svegliarsi tutte le mattine alle 6. Quando è arrivata l'ondata del rock che arrivava dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, e poi tutte le droghe, ma le droghe quelle che davano piacere, l'hashish, la marijuana, è cambiata completamente la situazione. Torino si è riempita completamente di garage in cui la gente suonava, di radio, di fanzine, e tutte queste cose qui. Hanno messo le basi perché Torino diventasse un'altra città. E niente, comunque queste cose qua nel documentario sono narrate, raccontate. Il documentario è diviso in capitoli in cui si parla di Torino, si parla dell'amore al tempo dell'eroina, si parla di moltissime cose, quindi credo che sia estremamente interessante vedere questo film.
Thank you.
operai, tanti soldi, una casa, un lavoro, tutti pazzi, tutti pazzi, tutti pazzi. La mia vita, tutto questo non fa per me. Una guerra, una morte, grande corsa verso la morte. Tutti felici, tutti contenti, state morendo. Tutti pazzi, tutti pazzi, tutti morti. Tutti pazzi, tutti pazzi, tutti morti.
Voilà, questo è Luca dei Nerorgasmo, degli Fiction Chain, dei Blue Vomit. Perché l'abbiamo messo? Perché si è spento a causa dell'eroina. Lui ha deciso di spegnersi, non è stata una casualità la sua, assolutamente. Lui aveva deciso che non sarebbe invecchiato, questa era la sua idea. L'ha fatto con l'utilizzo dell'eroina, questo è stato il suo mezzo. Io sono convinto che lui fosse avanti di un decennio almeno dal punto di vista artistico, era veramente il punk che non si era mai sentito in italiano e con testi e con un'introspezione unica. Un gran personaggio, un figo della Madonna, un bellissimo uomo, ce l'aveva proprio tutte. Talento è quello che serviva. La tossicodipendenza era una scelta, non è stata una casualità. Lui ha sperimentato anche attraverso le sostanze. Che dire, niente di più. Mario, tu che eri amico.
Beh, noi abbiamo fatto anche dei lunghi periodi di convivenza, che voleva dire convivenza anche con la roba, che vuol dire che trovi la siringa sul tavolo, eccetera, eccetera. e dopo che ti sei fatto tutti i discorsi, qui la roba non entra, eccetera, eccetera. Quindi puoi capire, puoi immaginare, è il cattivo esempio, però lui c'era su tutto, cioè lui c'era all'occupazione del Paso, lui c'era quando siamo andati a Trino che ha preso fuoco tutto il cantiere della seconda centrale nucleare che stavano iniziando a costruire. Lui c'era, che hanno accusato appunto il collettivo Avaria, che sarà poi quello che va a occupare poco dopo proprio il Paso, no? E quindi era una persona molto presente nelle azioni, non era che si relegava nella parte dell'intellettuale separato che io faccio la musica, scrivo i testi, poi voi andate a farvi ammazzare. No, no, lui era proprio in prima linea e poi si è visto fino alla fine della sua vita. Ai primi gonfiori da metadone lui ha deciso, probabilmente deve aver deciso di chiudere, non di fare una vita alternativa, parlava di vite alternative ma senza grande convinzione, ecco. Ma ha partecipato fino alla fine, questo ci tengo a dirlo, a ricordarlo per quelli che non lo sanno, che hanno delle idee così molto generiche rispetto a una figura come quella di Luca Abort. Fino alla fine lui ha partecipato a tutte le iniziative di occupazione, di pratica dell'autogestione, di azione diretta, proprio molto molto tranquillamente, e quindi ha fatto fino alla fine, nonostante tutti i suoi problemi, ha fatto le sue performance e ha dato tutti i suoi contributi creativi si possono vedere ancora manifesti, iniziative proposte da lui fino agli ultimi giorni. Quindi un personaggio che è rimasto sull'onda fino al gran finale.
E adesso parliamo ancora un po' di musichetta, ma mi viene una riflessionaccia, perché io ci avrei un figlio anche che c'è una trentina d'anni, c'è una mamma qui davanti che è apparsa così come un miraggio, come una Madonna proprio. E questo figlio c'entra un casino con questi discorsi, perché questo figlio fa un percorso molto simile. Molti anni dopo la scomparsa di alcuni anni dopo la scomparsa di Luca, questo figlio che io ho, che è ancora vivo per fortuna e speriamo che duri un sacco, è un figlio che fa un percorso simile, è un ragazzo con un sacco di talento, con un sacco di voglia di vivere, che incontra la roba, lo utilizza e fa le sue storie, e però ancora adesso sto stronzo maledetto rompe i coglioni a tutto il mondo, ed è un gran figo, devo dire, perché come padre non posso fare altro che elogiare il DNA. Beh, non che io sia stato un granché meglio da giovane, comunque questa è proprio una storia di eccessi più moderni, tarati su ciò che è avvenuto adesso. Benvenuti a tutti.
Just a
E allora questi erano i Rasty Fist con Sleeping into Coma. Vi ricordo allora la serata di stasera al Barocchio Squat Garden in strada del Barocchio 27 a Grugliasco, il film documentario di Bruno Pane Barco o Pane Bianco, l'ho rinominato, quindi è un docufilm della durata di circa 30 minuti, è una riduzione per immagini del romanzo appunto omonimo Fedeli alla roba, edito nel 2004 e ristampato nel 2011, e il programma si svolge intorno alle 20 con un bellissimo aperitivo con tapas, ovviamente siamo al Barocchio e quindi ovviamente Bella Vita e ovviamente portatevi da bè e da magnà. Alle 21.30 ci sarà la proiezione di questo documentario e a seguire un dibattito con l'autore e altri sopravvissuti all'epopea dell'eroina.
Right. Someone hurt tonight. Someone hurt tonight.
Questi giorni sono pieni di robe, diciamo, interessanti. Come diceva qualche cinese, è un periodo interessante della storia. Oltre alle questioni di cui abbiamo già parlato in apertura di trasmissione, oggi, in questi giorni, si commemora un anno dall'inizio della guerra in Ucraina. E ci è piaciuto tantissimo sentire come le retoriche che sono state utilizzate nel descrivere gli avvenimenti di questi giorni, gli interventi di Biden, gli interventi di Zelensky e tutta la politica italiana della Meloni e i suoi amichetti, siano retoriche già sentite, sia qualcosa che parla di un eroico resistere, di un confine e di una difesa della libertà dentro il tuo confine, ovviamente. Per fortuna non la vediamo tutti così, per fortuna ci sono tanti disertori, per fortuna ci sono tante persone che hanno capito che le guerre sono volute dai potenti e combattute da noi, dalla popolazione, dai poveri, dalle persone normali che vivono la quotidianità e sostengono l'economia di quei pezzi di merda che vogliono le guerre. Grazie al cielo, oserei dire, a questo punto, grazie a un Dio inesistente ma che è presente sulle nostre teste, qualcuno dei russi, degli ucraini, che in questo caso sono i coinvolti, ma non dimentichiamoci tutti gli altri conflitti africani e non solo che ci sono in giro per il mondo, perché ovviamente i nostri interessi economici sono direttamente coinvolti e sono direttamente proporzionali con i soldi immessi nelle battaglie del caso, no? In questo caso stiamo parlando dell'Ucraina, ma di fatto l'ENI in Africa sta facendo le peggie porcate. Sosteniamo la difesa di piccoli territori, di piccoli gruppi di poteri che sono vergognose, no? Come tutte le altre guerre. Grazie al cielo ci sono i disertori, grazie al cielo c'è ancora chi crede che l'antimilitarismo, che essere contrari al prendere in mano le armi, sia qualcosa di interessante su cui fare una riflessione. Noi tendenzialmente siamo per l'autodifesa, ma l'autodifesa è una visione di azione diretta. Se tu tocchi me, la mia famiglia, i miei cari, le mie persone, farò di tutto per difenderle, ma non combatterò mai per uno Stato che non riconosco.
E a proposito, allora ricordo l'appuntamento di domani in Piazza Castello, contro la guerra, chi l'arma, no alla guerra e al militarismo. Tra le altre guerre varie, a me piace ricordare anche quella in Yemen, che è spesso dimenticata. Una guerra, tra l'altro, dove l'Italia è tra le prime fornitrici di armi, e quindi io sono una che di armi non ne vuole neanche sentire parlare, quindi ricordo che ormai da 13 anni si combatte questa guerra silenziosa e l'Italia silenziosamente fornisce armi e ammazza della gente, poi mettendo in galera altre persone innocenti.
patient to watch your spirit fully drawn from the time you were a psycho, poopy, cocaine, crazy. So you want to see the show? You really don't have to be a hoe from the time you were a psycho, poopy, cocaine, crazy.
E ci seguono anche da Udine, la cosa mi fa molto piacere, ci chiedono dove possono reperire il film documentario di Bruno Panebarco. Semplicemente lo trovi sul tubo più famoso del mondo, YouTube, lo trovi come Fedeli alla roba, Bruno Panebianco, no, Panebarco, è facile, lo reperisci facilmente. Sul loro degli Slipknot abbiamo in diretta con noi Sole. Ciao Sole, ci senti?
Ci senti?
Ciao ragazzi,
okay.
Ciao.
Ok, collegamento con Sole che ci racconta un po' dell'assemblea di ieri, l'assemblea street di ieri che si è tenuta nel cortile del Maglio, che cosa è venuto fuori e quali sono i programmi, perché qui adesso si tratta di passare a una fase di nuovo propositiva dopo lunghe analisi, discussioni, eccetera. Ci siamo.
Esatto.
Ok, quindi vai, raccontaci. Raccontaci tutto.
Ma sì, l'ultima assemblea è stata anche un po' di sintesi rispetto a quello che è stata l'elaborazione dei report che sono arrivati da Napoli. Che appunto a Napoli c'è stata, come abbiamo detto già la volta scorsa, un'assemblea, una due giorni nazionale per fare il punto sulla repressione legata a questa legge, e si sono trovati vari gruppi da varie città. Su questi principalmente quattro tavoli sono poi stati elaborati dei report e appunto abbiamo analizzato quanto di questi tavoli fosse utile anche al nostro percorso e ci siamo diciamo posti comunque in chiave dialettica nei confronti delle proposte arrivate da Napoli, perché sono comunque proposte che ci hanno tenuto anche loro a dire che sono ancora in fase di elaborazione, di confronto. Hanno fatto delle proposte per quanto riguarda ad esempio la gestione degli spazi, perché c'era un tavolo che si chiamava appunto Spazi Safe, e all'interno di questo tavolo si è parlato del consenso e di proposte sulle pratiche da adottare, su come comportarsi nella gestione degli eventi in generale. E, ad esempio sul punto del consenso da parte di Torino abbiamo appunto discusso a lungo durante le scorse assemblee, in particolare durante l'ultima, si problematizza appunto come il fatto che venga dato o non dato il consenso nel caso appunto di un evento tra persone che stanno partecipando a questo evento sia qualcosa di facilmente definibile, perché appunto semplicemente porre l'accento e l'importanza su questo aspetto fa sì che insomma spesso non si approfondisca poi che cosa si intende con questa parola. Quindi questo è stato uno degli argomenti, ad esempio. Poi si è parlato tanto di privacy in un altro tavolo, il tavolo sulla comunicazione, e una cosa certamente condivisibile tra le proposte di Napoli c'è quella appunto di non fare in maniera indiscriminata video e riprese durante gli eventi, con eventi in corso, e non far arrivare all'esterno contenuti, perché questo è stato sempre diciamo un problema che si è ritorto contro. D'altra parte si sente la necessità comunque di documentare anche le esperienze che uno vive, ma per fare questo appunto ci si può accordare, si può fare girare di più la voce, la comunicazione sulle modalità con cui fare questo. Sempre per quanto riguarda la comunicazione è arrivata una proposta di non utilizzare più i social network per diffondere le informazioni riguardanti i raduni, gli eventi, ma c'è la proposta che appunto è ancora in costruzione, di proporre un'app che dovrebbe creare una rete alternativa. Non è molto chiaro come dovrebbe funzionare questa app, perché appunto ci chiedevamo un'app o qualsiasi altro tipo di strumento come può evitare il problema che ci si infiltrino anche diciamo chi sta a guardare, chi cerca di controllarci e di limitarci nella nostra libertà. Quindi questo è un problema aperto, però c'è una proposta e si sta studiando da parte di un collettivo di Napoli che si occupa di questo, si sta studiando una proposta. Poi ci hanno parlato anche delle connessioni con la Francia. Ci sono due realtà, Médecins du Monde e Tecnoplus, che appunto ci riportano l'esperienza francese del fatto che comunque la repressione delle feste, dei free party, sia calibrata soprattutto sul tipo di musica. Ci sono addirittura dei canoni per stabilire la ritmicità.
I decibel, sì.
Decibel. e quindi ci sono diciamo degli esperti che sono lì a stabilire se il tipo di musica è adatto o meno. Nel caso appunto la risposta sia no, passano diciamo a metodi anche appunto distruttivi, perché in alcune occasioni sono stati rotti proprio gli impianti. Quindi si è parlato di come organizzarsi per quanto riguarda questo. Ci sono varie proposte anche operative, sia per quanto riguarda il tutelarsi e il come far sì che non vengano individuati degli organizzatori, perché ci sono delle proposte appunto di questo, lo vedrete probabilmente quando succederà, quando sarà il momento buono. Ad esempio invece per nel tavolo che riguardava la legge, che riguardava gli aspetti legali di questa legge nuova, si è parlato di varie soluzioni su come organizzarsi per schivarla. Quindi il tentare comunque di individuare gli aspetti deboli di questa legge e fare leva su quelli, perché una delle cose anche che sono state denotate come approccio leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo avuto almeno a Torino nella gestione della street e nell'organizzarci per scendere in strada, è stato appunto che noi ci siamo più che altro concentrati sulla necessità di porre le nostre forze in maniera intelligente per appunto creare una pressione nei confronti di questa legge, una pressione reale, come sempre è stato fatto. Per rendere una legge inapplicabile bisogna appunto forzarne tutti gli aspetti che richiedono l'impegno di grossi capitali, di finanze, di impegno da parte della forza pubblica per implementarla. Quindi questa è una cosa che sicuramente noi porteremo avanti come esperienza, mentre ci pare che l'approccio che è venuto fuori un po' dai report, almeno, perché poi i report ci hanno anche detto alcune persone che hanno partecipato, sono frutto di grandi discussioni anche quelle, quindi
sono in fase di revisione i report. Senti, ma
sì,
adesso
esatto,
passiamo, se io passerei
per quanto riguarda questo appunto, l'approccio napoletano è puntato un po' più sull'advocacy, quindi sullo spingere dal punto di vista legale della pressione parlamentare e politica, mentre l'approccio che abbiamo avuto noi è appunto differente, quello che vorremmo, ci interesserebbe anche portare avanti.
Sì.
Infatti per il 25 marzo, che è la data che si è data a livello nazionale per una mobilitazione, la parola d'ordine è quella di organizzare delle iniziative pirata, ovviamente secondo le possibilità, perché la repressione in atto è abbastanza diffusa e ad esempio a seconda delle varie realtà uno si muove in base alle proprie possibilità. A Torino ad esempio c'è stata una tribe che proprio la scorsa settimana ha ricevuto degli avvisi di sorveglianza speciale, quindi non ancora una sorveglianza speciale effettiva, ma diciamo delle minacce, degli avvisi che questa potrebbe essere attuata nel caso in cui appunto di nuovo organizzino un party,
come per i combattenti del Kurdistan, cioè per fare un esempio,
più o meno, esatto, siamo a quei livelli. Appunto è una misura che ancora non è mai stata utilizzata per quanto riguarda chi organizza le feste, però è da notare che appunto il livello della repressione si punta abbastanza in alto, quindi ovviamente di questo si deve tener conto nelle varie realtà territoriali anche per decidere come muoversi. Un'altra cosa che vorrei raccontarvi riguarda appunto una impressione che abbiamo avuto un po' da più parti in assemblea sulla questione appunto di come si sta ponendo la risposta nei confronti di questa legge repressiva. E ad esempio nel report che riguardava gli spazi safe, una frase che ci ha abbastanza colpito è questa: dobbiamo diventare safe perché è il modo con cui si risponde alla repressione. E questa posizione, ad avviso di alcune persone, esprime una certa debolezza, bisognerebbe capire meglio come interpretarla. Noi pensiamo, cioè, come assemblea torinese, quello che è emerso e che c'è il cambiamento culturale che auspichiamo da tempo anche nel mondo dei rave party, non deve essere condotto da questa legge.
Sì,
mentre
deve essere
appunto
condizionato, non deve essere riflesso nello specchio, condizionato soltanto da una posizione di puro antagonismo. Chiaramente ci deve essere qualcos'altro che ti porta avanti, se no la tua,
sì, come dicevo prima, la nostra modalità
subito
è più di rendere la repressione costosa e poco conveniente, di mettere nelle condizioni la legge di non nuocere. Dopodiché tutte le problematiche interne ai reparti sono delle questioni da affrontare internamente, ma non ci si deve concentrare sui punti sollevati dalla legge, sull'igiene, sulla criminalizzazione dell'uso di sostanze, per tentare, diciamo, di dare dei contentini e apparire più.
Certo, non
giustini.
Devono definire loro il recinto in cui noi ci dobbiamo agitare, ecco, sicuramente. Okay.
Sì, sicuramente uno degli argomenti che è emerso forte nelle assemblee torinesi che riguardano il coordinamento della street è impostare una critica all'uso del denaro delle feste, esempio. Cioè, da qui arriva il ragionamento sui mezzi che usiamo per fare le feste, quindi la benzina, i camion, le casse, tutte cose costose.
L'alcol.
E questo aspetto ci ha reso anche spesso facili prede di attacchi da parte del potere, dei media, che appunto fanno leva su questa cosa, ma non è soltanto questo, effettivamente è anche un problema che riguarda proprio la gestione dei parti. Quindi... Okay. Su questo sicuramente c'è una critica interna che noi sentiamo di dover affrontare come movimento, perché spesso siamo stati delusi da come venivano svolte certe feste, che magari erano più improntate al business di altre, anche perché comunque
sì,
i tempi
ma mica solo, sì, mica solo per quel che riguarda i rave, questo è un discorso
molto più ampio che riguarda
le case occupate, sì. I centri sociali, gli squat, eccetera. Quindi insomma è molto più vasto. Okay.
Sì, diciamo che la finalità principale deve rimanere un'altra, e dove si può tentare di utilizzare di meno questi mezzi è preferibile, sia per la gestione dell'evento, anche perché un'altra cosa che è emersa, ad esempio una delle proposte di Napoli sempre riguardante come lo spazio safe, quindi come rendere uno spazio più safe, parla appunto del calibrare la gestione degli eventi sulla persona che appare più sensibile. E questo da parte della nostra assemblea, in effetti riflettendoci sull'applicazione pratica, appare di difficile applicazione.
Sì, era una delle domande che venivano proposte proprio dall'assemblea di Torino a Napoli.
Esatto, una di quelle che appunto ha spinto un po' la discussione, come si stabilisce e chi stabilisce qual è la persona più sensibile, ci sembra più interessante l'idea di crescere insieme come società senza porre dei canoni.
Ok, senti, riportiamo soltanto le scadenze, le proposte che ci sono, perché dobbiamo fare ancora un altro intervento.
La scadenza è quella del 25 marzo, il 7 marzo ci si troverà di nuovo in assemblea martedì, questa volta ai magazzini, e abbiamo varie proposte per come organizzarci, nel senso che siamo ancora aperti, sia la possibilità di fare una street che è quella di fare una TAS. E la prossima volta comunque avremo le idee più chiare, perché ci stiamo confrontando appunto anche con le tribe e con i sound.
Benissimo, allora ti ringraziamo moltissimo, chiudiamo.
Volevo dire soltanto più una cosa super veloce.
Mi dispiace Sole, ma ti taglio. Scusami, però abbiamo altri due interventi e quindi devo tagliare.
Ah, va bene, niente, come ho detto.
Ci sentiamo poi venerdì prossimo. Avremo magari occasione di dettagliare meglio. Ok.
No, era una manifestazione che ci sarà domani, ma vi mando un messaggino così lo
Ciao. Grazie.
Va bene.
Ciao. Ci chiedono aggiornamenti sul caso Cospito, perché oggi, come sapete, c'era in attesa la decisione della Cassazione, che doveva pronunciarsi sul ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Io sto aggiornando continuamente, ma ancora non c'è nulla di fatto, ancora non abbiamo notizie, ma vi terremo aggiornati.
E adesso passiamo in conclusione della trasmissione la parola a Luca, che ci legge un comunicato che è stato stilato dall'Assemblea 27F qua di Torino rispetto alle ultime evoluzioni della situazione in Spagna.
E allora, l'informazione e il potere. È notizia recente che ad un compagno dei 27F sia stato notificato un procedimento. L'ipotesi dell'inquirente è che sia l'autore di una scritta su un muro dell'ambasciata italiana in Spagna. Il fatto, insignificante, diventa un racconto ricco di spunti e suggestioni con lo scopo di disegnare il profilo del pericoloso anarchico. Ovviamente la stampa e Repubblica si dilettano nel fornire le generalità del soggetto, nel dipingere un profilo senza minimamente avere certezza delle informazioni, che sono talmente approssimative da essere assolutamente inattendibili. Fatti di riferimento, qualità e curriculum criminale sono a cavallo tra l'invenzione e la distorsione. Ma non importa, bisogna individuare a tutti i costi una pista internazionale che porti a smascherare il disegno terroristico. Poco importa se il disegno c'è. Ricordiamo come negli eventi del 21 febbraio 2021, manifestazione in solidarietà di Pablo Hasél, fosse stata individuata come autrice del rogo di una camionetta della polizia urbana una donna piemontese, di cui furono fornite generalità e dettagli sulla sua vita privata, come se il fatto fosse accertato e come se le sue attività culturali potessero dipingere il profilo criminale della bombarola. Peccato che lei non c'entrasse nulla con il fatto, addirittura non fosse presente durante lo specifico accadimento. Perizie video degli investigatori ne dimostrarono l'estraneità al fatto. È sempre più chiaro a noi oppositori del sistema come alcuni mass media siano al soldo del potere e al servizio delle finalità decise di volta in volta dai padroni di turno in funzione delle esigenze del momento. Ci tengo invece a dire alcune cose certe. Gli anarchici non hanno capi. Gli anarchici non sono senza patria. Gli anarchici non sono omologati all'interno di logiche di partito. La solidarietà è un principio degli anarchici. Gli anarchici praticano l'azione diretta. La libertà è il principio fondamentale degli anarchici. E buon ascolto a tutti.
Non controlla i movimenti, non controlla.
Allora, la manifestazione di cui ci anticipava Sole era quella di domani, che si terrà a Genova, al porto di Genova. È una manifestazione contro la guerra. Ci si trova alle 14.30 al porto, in particolare nel varco Etiopia, fino al terminal traghetti, per poi rientrare sulla viabilità ordinaria in piazza dei Ferrari. Appunto, questo è anche organizzato dal collettivo autonomo dei lavoratori portuali, e comunque la finalità è contro la guerra.
Sabato 25 febbraio, ore 15, Piazza Castello, presidio, no alla guerra e al militarismo.
Capace e che ha fatto un percorso sia scolastico.
Torna a casa! Lei si studia! Non andare in televisione! Oh, no.
Sono quelli che l'hanno fatta fuori dal vaso, sono quelli che hanno esagerato.
Questa è la quarta puntata della nostra inchiesta sul mondo della terza età.
Le manate, la pasta fresca fatta in casa, con mollica di pane fritto di Matera.
Le persone d'oro hanno questa capacità, comune anche al segno del Sagittario, di trasmettere energia positiva.
Questo è vero, effettivamente al lavoro va d'accordo con tutti. Per oggi che giornata, mamma mia che giornata, non sto in piedi. Finalmente la poltrona.
Un ululato di ringraziamenti si leva dal canile di Mirabello Sannitico in Molise.
E poi se ne sbatto.
Voilà, 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 voilà. Anche questa sera ci siamo rotti i coglioni di stare qui in radio. E vi salutiamo tutti. Un bacio e un abbraccio da Mr. Kang.
Un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.
E da Francesca, che su queste note di Corelli vi saluta alla prossima settimana.
È la follia.
Mi dispiace sfumare altre follie di Corelli, ma è il tempo di lasciare spazio a Metix Flow e quindi ancora una volta a Woods in Gamba.